Mille Voci.
Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti all'edizione odierna di Mille Voci. Da diversi anni è oramai uno dei nostri più autorevoli, apprezzati e seguiti esperti e divulgatori linguistici. Ogni martedì dopo pranzo si sofferma con simpatia, con sapienza e soprattutto con intelligenza sulle bellezze e sulla storia dell'italiano, ma anche sui dubbi, sui vostri dubbi e sulle vostre curiosità riguardanti la nostra lingua. Stiamo ovviamente parlando di chi? Stiamo parlando del professor Giuseppe Patota, docente di storia della lingua italiana presso l'Università di Siena Arezzo e accademico della Crusca. Si occupa di storia dell'italiano letterario, storia della grammatica e della lessicografia italiana, di grammatica e di sintassi dell'italiano antico e moderno e di insegnamento dell'italiano a italiani, a giovani studenti universitari italiani, ma anche a stranieri. Ha pubblicato numerosi libri e sono tutti libri molto interessanti, dedicati sia all'affascinante e avventurosa storia della nostra lingua, sia al rispetto e ad un uso, direi, più consapevole dell'italiano scritto e parlato. Ebbene, oggi a Mille Voci il professor Giuseppe Patota racconta e si racconta in una puntata che non è una consulenza, in una puntata tutta dedicata a lui, al nostro consulente linguistico di punta del martedì. Benvenuto e buongiorno.
Grazie, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Che presentazione che mi ha fatto, grazie, che dirle.
E beh, insomma,
tutti questi complimenti
se li merita. Allora, diciamo subito al nostro pubblico perché oggi il professor Patota si trova a Lugano.
Eh sì, dunque è un'occasione, devo dire, che mi riempie di gioia, splendida, perché oggi pomeriggio alle 18 presso la biblioteca cantonale di Lugano ci sarà la presentazione di una raccolta di scritti machiavelliani che portano una firma molto autorevole, la firma di Jean-Jacques Marchand. Jean-Jacques Marchand è forse uno dei più autorevoli machiavellisti in circolazione. E quando mi è capitato anche a me di studiare in varie occasioni, in vari momenti della mia attività scientifica, gli scritti di Niccolò Machiavelli, e l'incontro con Marchand è stato un incontro obbligato, perché non c'è aspetto della produzione di Niccolò Machiavelli che Jean-Jacques Marchand non abbia toccato. E quindi quando Stefano Vassere, qualche mese fa, il direttore della biblioteca cantonale di Lugano, qualche mese fa mi ha scritto chiedendomi se, insomma, proponendomi di presentare questi volumi, ho detto immediatamente di sì, perché veramente per me è un grande onore. E quindi oggi pomeriggio, insomma, se ci saranno anche amici del pubblico,
benvenga.
Certo.
Alle 18. Machiavelli, mi viene in mente il termine machiavellico, lo usiamo spesso.
Lo usiamo, e lo usiamo anche facendo un torto al povero,
esatto,
Machiavelli. Lo usiamo facendo un torto al povero Machiavelli per un motivo. Perché l'aggettivo corretto, che dovrebbe significare relativo a Machiavelli, proprio di Machiavelli, è machiavelliano, no?
Machiavellico
si adopera, però machiavellico ha assunto una sfumatura negativa, tutto sommato.
Difatti.
No? Ecco, un atteggiamento machiavellico è l'atteggiamento spregiudicato di chi, pur di raggiungere un obiettivo, non guarda in faccia a nessuno, ma soprattutto accetta anche di praticare una strada che ha i limiti della correttezza, della legalità. Non è questo l'atteggiamento questo atteggiamento è stato attribuito a Machiavelli dai machiavellisti, non da da chi ha studiato veramente Machiavelli. Machiavelli è stato un genio della politica, è stato anzi il fondatore della politica come scienza e come arte, ma non era così, Insomma, non era un malandrino, per intenderci, Machiavelli, e non avrebbe voluto spingere un uomo politico a essere malandrino.
Allora, il nostro regista Nicola Colotti mi dice di chiedere al professor Patota della verità effettuale.
Bisogna andare dietro alla verità effettuale della cosa e non alla immaginazione di essa. Questa espressione, Machiavelli, verità effettuale, l'adopera in un punto cruciale del Principe, in cui spiega perché questo suo trattato, per l'appunto Il Principe, il titolo vero però è un titolo latino, De Principatibus, comunque Il Principe, perché questo suo trattato è diverso da tutti quanti gli altri trattati che si sono occupati del Principe. Ma quali erano questi trattati? Nel corso del Medioevo vari intellettuali avevano pubblicato i cosiddetti Specula Principis, gli specchi del principe, cioè dei cataloghi delle virtù che un principe, per essere tale, avrebbe dovuto avere. Queste virtù erano tutte virtù positive. Tutte virtù positive, la liberalità, tante cose estremamente positive. Se non che Machiavelli dice: ma un uomo politico, un principe che voglia gestire lo Stato soltanto con queste virtù positive può fare più male che bene. Facciamo un esempio, la virtù della generosità. Un principe un uomo politico, un capo di Stato che voglia essere troppo generoso può fare un danno al suo Stato e al suo popolo, perché se diventa troppo generoso può sperperare il denaro e quindi può ridurre i suoi cittadini, i suoi sudditi in povertà. Allora, quella che per altri è una virtù, in altri contesti è una virtù, in politica può diventare una non virtù. Dice: ma allora come mai in questi trattati medievali sul principe si sono indicate queste virtù? Perché in questi trattati, più che alla verità effettuale della cosa, per rispondere al regista, cioè alla realtà dell'azione politica, questo vuol dire la verità effettuale della cosa, si è andati dietro alla immaginazione di essa e si è fatto riferimento a repubbliche e principati che nella realtà non sono mai esistiti. Invece bisogna andare dietro a repubbliche e principati che esistano nella verità effettuale, nella realtà della politica.
Il tema della verità, tra l'altro, è un tema molto attuale anche nella politica di oggi, nell'attività dei politici e soprattutto nella politica di oggi. Andiamo avanti, sempre sul filo dell'attualità. Abbiamo detto di questa sera il professor Patota presente alla Biblioteca Cantonale per parlare di Machiavelli. Il professor Patota ha vinto recentemente, quindi è storia veramente di qualche giorno fa, il premio Cesare Pavese 2019 per la sezione saggistica. E lo devo dire perché questo riconoscimento è davvero un prestigioso riconoscimento per un'opera che esplora il fascino della lingua italiana attraverso tre grandi protagonisti del Rinascimento: Bembo, Ariosto e Machiavelli. L'opera è La grande bellezza dell'italiano e nelle motivazioni si legge che per la sua capacità di coniugare altissimi livelli di specializzazione con una straordinaria capacità comunicativa, realizzando un esempio di divulgazione di alta classe in cui non si cede mai alla semplificazione. Appunto, in questa nota sulla motivazione del premio assegnato al professor Patota. E poi ancora leggo: il modello culturale linguistico del Rinascimento italiano, offerto a un pubblico più largo, di cui Patota riesce a catturare abilmente l'attenzione, vincendo ogni oggettiva difficoltà. Questo libro insegna dunque molti segreti relativi alla sublima bellezza dell'italiano nel suo secolo di maggior splendore. Queste dunque le motivazioni della giuria che l'hanno resa legittimamente, io dico, professor Patota, grazie, molto molto fiero e orgoglioso.
Beh sì, naturalmente, grazie. Devo dire che qui la notizia Antonio Bolzani l'ha data in assoluta anteprima, perché è vero, sono felicissimo, naturalmente ho vinto questo premio, ma aggiungo, il comunicato ufficiale del premio è uscito ieri o l'altro ieri e materialmente io il premio ancora non ce l'ho, perché la premiazione
è domenica
26, quindi andrò con grande gioia a Santo Stefano Belvo,
nella terra di Pavese,
certo, nelle Langhe, per avere questo premio, di cui sono felicissimo, anche perché prima che a me è stato dato a persone ben più importanti di me, quindi non posso che essere contento. Della
Facciamo
motivazione
il nome di chi l'ha vinto, Umberto Eco.
Umberto Eco, Alberto Asorrosa, insomma, figuriamoci, quindi sono proprio veramente
fiero.
È una gioia, sì, fiero, onorato di questa cosa. E sono stato anche molto contento, la ringrazio molto per averla citata, perché della motivazione con cui la giuria ha voluto assegnarmi questo premio. Lei ha fatto, scusatemi, un riferimento alla semplificazione, e sì, questa è una cosa, ecco, importante,
in cui non si cede mai alla semplificazione, in un mondo dove spesso oggi si vogliono,
sì,
rendere tutte le cose semplici o molto semplici, col rischio di essere superficiali.
Vi racconto un po' che cosa c'è dietro questo libro, ma in assoluto vi racconto che cosa c'è dietro il mio modo di insegnare, il mio modo di scrivere tutti i libri, non solo La grande bellezza dell'italiano. È importante che io non dia niente per scontato. Io non voglio un lettore che sappia già. Non è un arbitrio quello di pensare a un lettore che sappia già. Allora, io posso in un libro parlare di cose anche impegnative, di cose complicate. Qual è il mio compito? Quello di non dare niente per scontato e di spiegare tutto quelle cose complicate. Insomma, parlare di Pietro Bembo, il padre padrone della grammatica italiana, parlare di Ludovico Ariosto, parlare di Niccolò Machiavelli, o meglio della lingua e della linguistica di questi tre, è impegnativo. Ma io non volevo parlare soltanto ai miei colleghi, agli specialisti, io volevo parlare a tutti. Allora ho pensato, qualunque cosa io dica, bisogna che la spieghi. Quindi se per esempio nomino la parola endecasillabo, che è un verso molto importante della tradizione poetica italiana, io spiego nel libro che cos'è un endecasillabo. Non do per scontato che il lettore debba sapere che cosa sia un endecasillabo. In questo senso, credo, la giuria ha detto non cedo la semplicità, nel senso che spiegare poi all'interno di un libro che si vuole destinato a tutti che cosa sia un endecasillabo, un sonetto o anche fatti tecnici non è mai
cosa semplice, certo. E, beh, rimanendo sul libro, possiamo dire due o tre cose sull'attualità che hanno ancora opere come la Divina Commedia, il Canzoniere e il Decamerone, Dante, Petrarca e Boccaccio, i tre padri fondatori,
sì, dunque,
della lingua italiana. È corretto,
certo,
dire che,
di
sì, che sono ancora oggi considerati i tre padri fondatori?
Certo, di questo argomento devo dire io ho parlato nel primo volume della serie, perché a questo punto La grande bellezza dell'italiano, il Rinascimento, è una sorta di sequel, lo devo dire. Nel senso che era stato preceduto da un primo volume, La grande bellezza dell'italiano, Dante, Petrarca e Boccaccio, dedicato a questi padri della lingua italiana, che sono indicati prima di tutto come le tre corone. Padri, dunque, intanto il titolo di padre della lingua italiana è non attribuibile, già attribuito a Dante, perché fateci caso. Quando si parla di Dante spesso si dice padre Dante. Noi questa qualifica di padre nella cultura italiana non la diamo a nessun'altra persona. Noi parliamo, per esempio, che vi devo dire, dei padri della patria, facendo riferimento agli artefici dell'unità d'Italia. I padri della patria, Cavour, Vittorio Emanuele II, Garibaldi, Mazzini. Però non diciamo padre Cavour, non diciamo padre Garibaldi, non diciamo padre Mazzini, diciamo invece padre Dante. Ma è un'affermazione retorica? Non lo è affatto, e vi racconto perché. Dunque, tenete presente che noi tutti, tutti noi che comunichiamo in italiano, attenzione, quale che sia il nostro livello di preparazione culturale, quale che sia il nostro dominio della lingua e della cultura. Quindi dico, l'altissimo magistrato è anche la persona che ha fatto soltanto le scuole dell'obbligo o magari non ha fatto neanche quelle. Tutti noi, per produrre oltre il 90% di tutto quello che diciamo e di tutto quello che scriviamo in italiano, usiamo un vocabolario molto ristretto, fatto di circa 2000 parole. Pensate, con 2000 parole produciamo il 90% dei nostri discorsi e dei nostri scritti. Bene, 1600 di queste 2000 parole le abbiamo in comune con Dante, cioè già le usava Dante, capite? L'80%. Allora, quando ci esprimiamo in un modo chiaro e semplice, ci esprimiamo adoperando la lingua di Dante,
lo si usa ancora come concetto.
Non è un'esagerazione. Qualche ascoltatrice o ascoltatore mi penserà, obietterà giustamente, però Dante è difficile. È vero, Dante è difficile. Ma attenzione, Dante è difficile per i contenuti che veicola con quella lingua, non per la lingua che usa. Dante nella Divina Commedia tratta di logica, geometria, astronomia, fisica, medicina. Vorrei avere un decimo delle conoscenze.
Scienza.
Scienza. Vorrei ottica. Vorrei avere un centesimo delle conoscenze di Dante nelle scienze, così come poteva averle lui allora. Io non ho un centesimo delle sue conoscenze, nonostante che venga 7 secoli dopo di lui, insomma. Quindi, certo che Dante era difficile, tant'è vero che le cosiddette letture Dantis, cioè le letture pubbliche della Divina Commedia, cominciarono molto per tempo, poco dopo la morte di Dante. Il primo lettore ufficiale di Dante fu Giovanni Boccaccio, per incarico della Repubblica Fiorentina. Firenze aveva qualcosa da farsi perdonare, perché aveva mandato Dante in esilio, e quando Dante era già diventato Dante, il che accadde molto per tempo, allora a Firenze venne istituita una pubblica lettura Dantis, e il primo a analizzare, commentare, spiegare i versi splendidi della Divina Commedia fu Boccaccio.
Ecco, se dovessimo fare un podio, Dante ovviamente primo posto, poi Petrarca e Boccaccio?
Io direi, adesso è divertente perché magari, allora io direi Dante, Boccaccio, Petrarca. Dante, Boccaccio, Petrarca. Riconosco la grandezza assoluta di Petrarca, però è meno nelle mie corde di Boccaccio. Quindi la risposta che le do è questa: da linguista le rispondo primo Dante, secondi a pari merito, secondi ex equo, Petrarca e Boccaccio. Invece da lettore, la mia classifica personale è primo Dante, secondo Boccaccio, terzo Petrarca. Ma aggiungo, se poi posso dare una classifica ancora più personale andando al di là dei tre e quindi coinvolgendo anche
altri
due autori che ho trattato nella grande bellezza dell'italiano dedicata al Rinascimento. Allora il mio podio è così formato: Dante, Ariosto, Machiavelli.
Quindi c'è anche Machiavelli.
Sì. Decisamente sì. Ha usato il fiorentino come secondo solo a Dante, secondo me.
Quindi livello molto alto e decisamente di valore il suo uso del fiorentino. Andiamo invece ad un recentissimo, freschissimo libro di stampa che è appena uscito e che dà il titolo alla nostra trasmissione, La nostra lingua italiana.
Questo
è un libro invece divulgativo.
Questo è un libro divulgativo.
Di altro tipo,
anche
di altro genere.
Certo, intanto devo sottolineare, segnalare una cosa. Questo libro non l'ho scritto da solo. Questo è un libro scritto a quattro mani con la mia carissima, prima ancora che collega, amica Valeria Della Valle. Continuiamo a pubblicare libri, sì, divulgativi. Sono molto contento di adoperare questa parola. Dal 1996... e devo dire che è dal 1996 che continuiamo a scrivere libri, non abbiamo mai litigato una volta, lei non immagina quanti siano quante siano le persone che pensano che Valeria e io siamo sposati. Beh, l'episodio più divertente, devo dire, mi capitò proprio a Lugano. Mi capitò proprio a Lugano un paio di anni fa. Io venni ospite della SUPSI per un convegno, a Locarno, perdonatemi, a Locarno, ospite della SUPSI per un convegno, e mi accompagnò in quell'occasione mia moglie che non è Valeria Della Valle, mia moglie Natalia. E durante una pausa mi avvicinai a mia moglie, era chiaro, si capiva che si trattava di mia moglie, perché le diedi la borsa, eccetera, eccetera, chiesi un po' di aiuto a lei. Alla fine della mia conferenza, un signore molto gentile si avvicinò a mia moglie e disse: signora, lei è la moglie del professor Patota? E mia moglie rispose sì. Dice: ah, allora lei è la professoressa Valeria Della Valle. Quindi vedete che... E adesso è nato da questo connubio, è nato questo libro, La nostra lingua italiana, in cui che cosa abbiamo cercato di fare? Abbiamo cercato di raccontare la storia affascinante dell'italiano in un modo chiaro e anche accattivante, perché per esempio, vedete, il mio mestiere è, soprattutto quando torniamo indietro nel tempo, è un mestiere abbastanza simile a quello dell'archeologo. Noi diciamo, per esempio, l'italiano deriva, cioè, continua il latino volgare, cioè il latino parlato. E come facciamo a sapere, a conoscere la fisionomia di questo latino parlato, se era parlato? Nel Medioevo e prima ancora non c'erano gli strumenti per la registrazione di testi audio. Allora, chi voglia ricostruire la storia di ciò che c'è stato prima dell'italiano, no, deve farlo attraverso strumenti di archeologia linguistica. E così, per esempio, nel libro noi facciamo due spedizioni di archeologia linguistica. In una portiamo addirittura i nostri lettori in una catacomba a Roma, nella catacomba di Commodilla, per esaminare un graffito che sicuramente è stato scritto in una lingua che era già volgare, che non era più il latino, era, diciamo così, l'italiano così come lo si scriveva a Roma prima dell'anno 1000. Ecco, questo. In un altro caso li portiamo in un altro luogo, nella Biblioteca Nazionale di Napoli, dove è conservato un testo noto agli studiosi come l'appendix probi, l'appendice di probo. Vi racconto che cos'è. È una lista di 227 parole che qualcuno, un maestro di scuola, un grammatico, le opinioni su questo sono discordi, preparò per fare in modo che le persone non sbagliassero più a scrivere certe parole. Allora, per esempio, in questa lista ci sono coppie presentate in questo modo: Auris, non Oricla. Che cosa vuol dire? L'estensore di questo testo dice Auris, cioè bisogna dire Auris. Auris voleva dire orecchia in latino, non Oricla, perché vuol dire che nel latino parlato tutti dicevano Oricla. Quindi corregge la forma sbagliata. Allora, qual è la cosa interessante? Che la forma sbagliata è la forma più vicina all'italiano. Oricla, da oricla a orecchia, il passo è più breve che da auris a orecchia. Bisogna, continua l'estensore di questa cosa, di questa lista, columna, non colomna. Noi oggi che cosa diciamo? Columna o colonna? Noi diciamo colonna. Quindi l'errore di questa appendix, in questa appendix probi, è la forma per noi più preziosa, perché ci dice che l'italiano è derivato da questa lingua sbagliata, ma dico sbagliata prendendo le distanze naturalmente dall'aggettivo che ho usato.
Questo è importante, ma poi soprattutto, ecco, in questo libro emerge la vostra capacità comunicativa, la straordinaria capacità comunicativa che la contrassegna nelle sue divulgazioni. Nicola Colotti, brevemente una considerazione?
Sì, paese che vai, usanze che trovi. Quando raccontava l'aneddoto della moglie reputata tale, mi veniva in mente che in tedesco, no? La moglie del dottore diventa la Frau Doktor.
Certo,
ecco,
certo.
C'è sempre questo atteggiamento anche molto maschilista.
Certo.
No, volevo riagganciarmi invece a quello che diceva sul fatto che noi parliamo dell'italiano volgare, che è l'italiano parlato poi e che è diventato la nostra lingua che utilizziamo. I riferimenti a Dante ovviamente ci fanno capire ancora di più questa evoluzione. Io le volevo chiedere, pensando, guardando al presente e al futuro, si parla oggi tanto di un uso volgare della lingua e non della lingua volgare, che sono due cose ben diverse. E oggi noi, attraverso per esempio le reti sociali, abbiamo veramente legittimato l'uso peggiore spesso della lingua, che credo che sia una preoccupazione dei linguisti che osservano il fenomeno. Ecco, viene da chiedersi, l'italiano non è una lingua volgare? O si fanno dei raffronti rispetto ad altre lingue? Per esempio la volgarità in italiano a volte è più così sottile rispetto, più ironica rispetto alla volgarità per esempio francese, che è molto più curata. Ecco, però lei da questo punto di vista come vede l'evoluzione della nostra lingua e soprattutto l'uso volgare che facciamo oggi?
Allora, abbiamo dedicato l'ultimo capitolo di questo nuovo libro proprio all'argomento che lei ha sollevato, e cioè, guardate, io non sono per niente preoccupato dei tremendi destini a cui andrebbe incontro l'italiano dal punto di vista della sua tenuta grammaticale o lessicale o sintattica. L'italiano da questo punto di vista sta molto meglio di quanto si sia portati a pensare. Sono invece molto preoccupato dell'uso degradato e violento che viene fatto di questa lingua. Allora, però preciso, lei ha citato giustamente i social. Io aggiungo al caso
si potrebbe
clamoroso,
citare anche la stampa,
ecco, no, allora
la
cito la stampa,
certo.
E faccio tanto di nomi e cognomi e non ho, perché li faccio da linguista, naturalmente.
Lingua parlata
caso.
E lingua scritta.
Certo, lingua parlata e lingua scritta. Quando leggo i titoli di un quotidiano italiano di estensione nazionale, titoli che non ripeterò in questa circostanza, ma dirò il nome del giornale, si chiama per l'appunto Il Giornale, sono titoli da materiale pornografico e sono titoli che dovrebbe essere impensabile pubblicare in un quotidiano. Allora, questa è la degradazione, questa è la volgarità, la stessa che naturalmente registriamo e critichiamo nel nostro libro, che possiamo cogliere in bocca o sulla penna di personaggi pubblici, di personaggi politici. Secondo me è impensabile che persone che hanno una incarico, un ruolo pubblico, possano esprimersi in quella forma.
Molto chiaro. Allora, abbiamo con noi il professor Giuseppe Patota. È un incontro questo, non è una consulenza, con un personaggio che è molto conosciuto ed è anche molto apprezzato, molto amato dal nostro pubblico, e noi siamo fieri di ospitarlo ogni martedì nella consulenza linguistica. Oggi invece divaghiamo su vari temi relativi alla storia della lingua italiana, ma poi anche a tanti aspetti, a tante curiosità, a tanti dubbi. Insomma, con lui si potrebbe davvero parlare per ore e ore. De André, quindi un altro grande del panorama culturale italiano, Fabrizio De André, il pescatore.
0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 98 25. SMS 955 parola chiave rete 1.
All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. Chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame, e chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzo il pane per chi diceva ho sete o fame. Fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro alle spalle un pescatore, dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile giocato all'ombra d'un cortile. Vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Sono molti messaggi di complimenti e di apprezzamento, di sincero apprezzamento che stanno arrivando tramite i nostri canali e numeri telefonici per il professor Giuseppe Patota, che è nostro ospite oggi a Mille Voci e non nella consulenza. Allora, lo portiamo da Mille Voci, il professor Patota, in aula, o meglio nelle aule di scuole elementari, di scuole medie, di licei, scuole medie superiori e poi anche di università. Andiamo alle elementari. Professor Patota, cosa direbbe lei, cosa farebbe se dovesse essere docente di scuola elementare oggi per far apprezzare agli allievi l'italiano?
Sì, oggi, proprio oggi, oggi?
Oggi, oggi.
Benissimo.
Oggi, allora, 2019.
Sì, intanto devo dire, sono assolutamente convinto del fatto che quello che proporrei oggi, io già lo propongono le mie colleghe e i miei colleghi che insegnano nelle scuole elementari qui e in Italia. Ma insomma, se per esempio dovessi fare una lezione di grammatica ai bambini delle elementari, cercherei di farla divertente. E lei magari mi dirà, ma come si fa a rendere divertente una lezione di grammatica? Mi servirei di una serie di strumenti, di ferri del mestiere. C'è chi è riuscito a rendere divertente la grammatica, per esempio un grande maestro, un grande pedagogista, un grande inventore di cose di scuola è stato Gianni Rodari. Gianni Rodari ha scritto, come è ben noto, delle filastrocche, delle poesie che sono nella loro apparente semplice, nella loro chiarezza, sono di una profondità e di una complessità che lascia ogni volta ammirati. Ma per esempio, ammettiamo che oggi decido di parlare ai miei bambini dell'apostrofo. Argomento impegnativo non solo per i bambini, qualche volta, diciamo la verità, anche per gli adulti, perché qual è non si scrive con l'apostrofo, lo precisiamo una volta di più, perché tanto ripetita iuvant. Insomma, un argomento complicato. Allora, leggerei ai bambini questa poesia che adesso vi racconto. Dunque, bisogna che io prima per un momento la spieghi, perché io la posso vedere questa poesia, la posso leggere. Però
bisogna contestualizzarla.
In questo momento, ecco, allora, tutto è giocato, come vedrete, in questa poesia, sul fatto che la parola lago, no? Dunque, quando io dico lago, sul piano della sul piano fonico, sul piano della realizzazione del suono, no, io dico sempre un'unica parola. E il lago è il lago di Lugano, per esempio. Però, dicendo lago e dicendolo allo stesso modo, io posso anche pensare a un ago, nel senso che dico L'apostrofo, ago. Quindi, un apostrofo può generare una differenza enorme di significato. Allora, giocando quindi su questo ruolo importantissimo dell'apostrofo, Gianni Rodari scrive questa deliziosa filastrocca. C'era una volta un lago e uno scolaro, un po' somaro, un po' mago, con un piccolo apostrofo lo trasformò in un ago. «Oh, guarda, guarda», la gente diceva, «l'ago di Garda, un ago importante, è segnato perfino sull'Atlante. Dicono che è pescoso e il fatto è misterioso. Dove saranno i pesci? Nella cruna? E dove si specchierà la luna? Sulla punta si pungerà, si farà male. Ho letto che ci naviga un battello. Sarà piuttosto un ditale. Da tante critiche, punto sul vivo, mago distratto cancellò l'errore, ma lo fece con tanta furia che, per colmo d'ingiuria, si rovesciò l'inchiostro formando un lago nero e senza apostrofo. Bene, questa filastrocca deliziosa, che sembra una cosa leggera, in realtà leggera non è affatto, perché qui, per esempio, Gianni Rodari ci trascina nei segreti della rima. Le rime si rincorrono e attraversano l'intero testo poetico. Attenzione, noi sappiamo che cos'è una rima, no? È la parte finale, è l'identità di suono della parte finale di due versi a partire dall'ultima sillaba accentata. E quando uno sente «c'era una volta un lago e uno scolaro, un po' somaro, un po' mago», attenzione, qui apparentemente la rima non c'è, perché i versi dicono, ve li scandisco, ve li separo bene, «c'era una volta un lago e uno scolaro, un po' somaro, un po' mago». Quindi fra scolaro e mago non c'è rima, ma il trucco di Rodari qual è? Che la rima è interna, cioè un pezzo del verso rima con un altro pezzo del verso successivo. «C'era una volta un lago e uno scolaro, un po' somaro», ecco la rima in aro, ma il verso non è finito, è un po' mago, e questo un po' mago riprende lago di prima. Alla fine è una raffinatezza notevolissima. Vi ricordate? Si rovesciò l'inchiostro formando un lago vero e senza apostrofo. Qui la rima inostro è nascosta ancora più raffinatamente, perché inchiostro fa rima con apostrofo, solo che la parola apostrofo, che è una parola sdrucciola, accentata sulla terz'ultima, ha una sillaba in più. Apostrofo. Ecco. Mi pare che questo sia un modo più divertente di parlare dell'apostrofo ai bambini. E fatta questa poesia, uno poi comincerei lì la mia lezione, ahimè inevitabilmente noiosa, sull'apostrofo. Però proverei a chiedere anche ai bambini: ma ce ne sono altre di queste parole? O forse racconterei, ma non credo che ne abbiamo il tempo, la storia del fatto che alcune parole italiane sono nate da un errore sull'apostrofo. Ne posso raccontare una sola? La conoscete tutti quanti, la parola usignolo? Bene, la parola usignolo deriva da una parola del latino che era, attenzione, lusciniolum. Attenzione, la parola cominciava con la L.
E non con la U.
No, e non con la U. Lusciniolum. Se non che i parlanti, quando sentivano o dicevano lusciniolum, percepirono la L iniziale non come facente parte della parola, ma la percepirono come l'articolo, e quindi è diventato usignolo.
Ecco. Andiamo alle medie, spostiamoci alle scuole medie. Alziamo il livello?
Alziamo il livello, e lo alziamo, devo dire, vantaggiosamente, perché io alla scuola media comincerei con Ariosto. In questo caso parlerei di Ariosto. E uno dice: ma non è troppo impegnativo per i ragazzi della scuola media Ariosto? Neanche per sogno. Non è molto impegnativo se lo sappiamo presentare bene ai ragazzi. Dunque, i ragazzi della scuola media sicuramente ameranno moltissimo il fantasy. Amano moltissimo il fantasy. Lo amano anche gli adulti. Chi le sta parlando lo ama molto. Io sono un appassionato lettore di Harry Potter. I ragazzi, i preadolescenti fra gli 11 e i 13 anni amano molto il fantasy. Beh, Ariosto è stato il padre del fantasy. Nella saga di Harry Potter c'è l'ippogrifo. C'è l'ippogrifo, no? Ecco, l'ippogrifo, questo cavallo alato, metà cavallo e metà grifo, l'ha inventato Ariosto.
Lei dà per scontato che i giovani leggono?
No. non lo do affatto per scontato, e il compito della scuola è proprio quello di far leggere i ragazzi. Non do questo elemento per scontato e non me ne scandalizzo. Ecco, guardi, le dico subito, io non sono fra quelli che, anzi devo dire che sopporto con molta fatica i laudatores temporis acti, cioè i laudatori del bel tempo passato, del bel tempo, cioè quelli che in Italia ne abbiamo molti, quelli che una settimana sì e l'altra pure, dalle pagine di qualche quotidiano di tiratura nazionale,
pontificano
e lanciano delle lamentazioni sul degrado a cui è arrivata la scuola e soprattutto l'insegnamento e l'uso dell'italiano nella scuola. Non credo affatto, non sto evitando la sua domanda, io non credo affatto che sia così. Quando sento queste persone che evocano un passato in cui i ragazzi, gli studenti, parlavano e scrivevano un italiano perfetto, non posso fare a meno di sorridere, perché questi tempi non sono mai esistiti. Colpisce il fatto che le persone che normalmente dicono queste cose non siano né storici della lingua, né grammatici, né linguisti. Per carità, non è che su questo abbiano titolo a parlare soltanto gli storici della lingua italiana, i grammatici o i linguisti, però gli storici della lingua italiana, i grammatici e i linguisti lo fanno documentandosi, no? Allora, faccio notare che, per esempio, un intellettuale molto famoso che grida per l'appunto alla decadenza dell'uso dell'italiano nella scuola è Ernesto Galli della Loggia. Ernesto Galli della Loggia è uno storico, autorevolissimo, immagino, come storico, però non mi risulta che abbia mai scritto una virgola o non abbia mai pubblicato niente di scientifico in relazione alla linguistica italiana, alla lingua italiana e alla didattica della lingua italiana. Ma io non so lei, ma io non scriverei su un giornale di fisica, perché di fisica non so niente. Non scriverei su un giornale di storia medievale, perché di storia medievale non so niente. Provo a scrivere, a dire qualcosa dell'unica piccola cosa di cui so.
Concetto chiarissimo. Spostiamoci al liceo.
Al liceo non avrei dubbi. Al liceo farei sicuramente Dante. E siccome il liceo è il tempo, naturalmente, anche dell'amore, allora lì proporrei una lettura, sì, o rilettura di Tanto gentile e tanto onesta pare, un sonetto famosissimo, e farei notare ai ragazzi un piccolo particolare. Non lo ripeto perché lo conosciamo tutti, no? Ricordo soltanto i primi versi. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta, che gli occhi non l'ardiscon di guardare, con gli lingua divien tremando muta, e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Dante ci parla di Beatrice, di questo sogno rappresentato da Beatrice, e l'immagine che ce ne dà è un'immagine di una bellezza assoluta. Però non c'è una parola di quel sonetto che rinvii a un qualunque aspetto fisico di Beatrice. Dante riesce a comunicarci la bellezza di Beatrice senza fare nessun riferimento all'aspetto fisico di Beatrice. Ma noi non possiamo fare a meno di pensare e di dire che Beatrice è veramente bella. Eccolo il miracolo evocato da Dante proprio in quella poesia, ed è un miracolo che
un po'
colpisce...
Un po' come Laura.
La stessa cosa. E anche lì ci sono molti trucchi, no? Perché poi anche lì Petrarca evita di nominare Laura per nome, perché nominare la donna amata significa in qualche modo cadere troppo nella quotidianità, nella realtà, e un poeta raffinato come Petrarca non lo può fare. Allora preferisse adoperare delle perifrasi, dei giri di parole per indicare Laura. Oppure fa dei giochi di parole. Mi viene in mente che uno di questi giochi di parole è legato all'apostrofo, proprio come
diciamo
quello
prima.
Perché, per esempio, erano i capelli d'oro a Laura sparsi, cioè i capelli d'oro, i capelli biondi, erano sparsi all'aura, cioè al vento. Aura vuol dire il soffio di vento. Ma in realtà, quando uno sente ad alta voce dire erano i capei d'oro a Laura sparsi. Come lo può percepire? Come lo può leggere? Come lo può sentire? Come lo può leggere sul video della mente quel Laura? Come L'apostrofo Aura, come lo ha scritto Petrarca, o come Laura? Perché se ci pensate, la bellezza di questo verso, il mistero di questo verso, è che ha senso ed è leggibile in entrambi i modi.
Le faccio una domanda. Molti, di fronte a queste belle cose che ci sta raccontando, molti, ci sono persone, ci sono anche giovani, ma non solo giovani, anche adulti, che sostengono, che dicono, magari anche in modo perentorio in certi casi, ma queste cose non sono poi così importanti per vivere oggi, anche se non le sappiamo possiamo andare avanti lo stesso. È una frase molto sciocca, è un'affermazione
sì,
molto, molto banale, molto superficiale, però come convincere che invece queste cose sono importanti e devono essere importanti e devono essere comunque, se non imparate, perlomeno divulgate?
Perché ci aiutano a pensare, ecco, ci aiutano a capire. Attenzione, è importante che io faccia però una premessa prima di questa risposta. Devo dirle che io considero altrettanto sbagliato l'atteggiamento di chi ritiene che la vera cultura sia soltanto la cultura umanistica, che è importante conoscere Dante, è importante conoscere Petrarca, ma se uno ignora il primo principio della termodinamica è quasi un vezzo, fa anche un po' chic non conoscere, non ricordare. No, sono importanti tutte e due. Ecco, la cultura non conosce muri. La cultura non conosce muri, è tutta cultura. Allora, saper cogliere la bellezza che può venirci da un verso, dal capitolo di un romanzo, da una pagina di un romanzo o da tutto quanto il romanzo,
da una poesia,
da una poesia,
da un quadro,
da un'opera
d'arte,
benissimo, da un quadro, è un elemento che fa parte di noi, fa parte della nostra vita. Allora faccio soltanto un esempio a tutti quelli che dicono: ah, ma queste cose non servono oggi. Beh, sapete chi è stato un grandissimo, grandissimo estimatore della calligrafia? Quindi di una cosa che uno dice, beh, è roba che non ci serve. Bill Gates. Bill Gates, no, studiò calligrafia. Dunque, non fece nessun esame quando andò all'università, però seguì i corsi di calligrafia. E lì fece anche seguì anche delle lezioni sulla storia della stampa fatte da un religioso italiano, non ricordo in questo momento il cognome, e quindi incontrò anche Aldo, il nome e il personaggio di Aldo Manuzio, che è stato un grande umanista, quindi lo deve studiare chi studia la letteratura e la storia dell'Occidente, ma è stato anche un grande editore, il primo grande editore. Beh, quando scusate, ho detto Bill Gates, ho sbagliato, perdonatemi, intendevo dire invece il padre della Apple, abbiate pazienza. Ecco, mi aiuti, perché in questo momento su Bill Gates,
Steve Jobs,
Steve Jobs, Steve Jobs, ecco, benissimo, sì, beh, grazie. Ecco, allora Steve Jobs, per il pubblico mi perdonerà, però anch'io posso essere un po' emozionato per il fatto di essere qui nella sede della vostra radio. Allora, Steve Jobs, quando lanciò il primo Mac, applicò a questo Mac un programma di videoscrittura che era un software che si chiamava Aldus. E l'immagine che c'era su questo
si riferiva a lui.
Era quella di Aldo Manuzio.
La voce che avete sentito prima, che ci ha messo sulla giusta strada,
e
di
che
Steve Jobs,
mi ha giustamente corretto, giustamente
pronta,
corretto, ho preso un votaccio.
È sempre anche tempestiva nelle sue domande, la voce di Isabella Visetti, che il professor Patuata conosce molto bene,
certo,
perché con Carlotta Moccetti ogni martedì la sollecita. Isabella, buongiorno, abbiamo
buongiorno,
la fortuna
Antonio,
oggi di
buongiorno,
avere un ospite che è davvero apprezzatissimo dal nostro
sì,
pubblico.
Grande emozione avere qua in studio, in carne e ossa, il professor Patuata.
Allora, non è una consulenza, l'abbiamo detto, però tu mi ricordavi prima della trasmissione che il nostro pubblico, quando sente Patuata, reagisce con...
Ma diciamo, dall'alto della mia piccola esperienza di un anno e poco più di consulenza e anche di consulenza linguistica, vedo che il punto dove c'è sempre un po' di attrito, dove freniamo sempre, dove ci incastriamo, è questa questione tra la norma e l'uso, tra la norma linguistica e l'uso della lingua. La mia impressione è che il nostro pubblico fa fatica a capire questo concetto chiaro a voi studiosi della lingua, a voi linguisti, che sono i parlanti che fanno la norma, la regola. Questo è proprio la mia impressione.
Beh, una impressione correttissima, nel senso che le domande che spesso vengono dagli ascoltatori e qualche volta in altri contesti mi vengono dai lettori. Io ho con Valeria Della Valle una rubrica fissa di quesiti linguistici su un settimanale. È fondata sul principio del si dice o non si dice, è giusto o è sbagliato, e spesso e volentieri quello che il pubblico, l'utente medio della lingua, vuole sentirsi dire dal linguista è giusto o è sbagliato. Spesso il linguista sorprende l'utente dicendogli sono buone
tutte
più soluzioni, tutte e due.
E questo, ecco, lo lascio insoddisfatto. Certamente,
si aspettano spesso e volentieri. Guardate che io ho rotto amicizie con lei, amici, l'amico magistrato, l'amico medico, l'amico che mi chiede, ma senti, mi telefona e mi domanda, ma senti, ma posso scrivere così, mi chiede l'amico avvocato, oppure non va bene? Dico, guarda, posso scrivere così o posso scrivere colà? Dico, guarda, puoi scrivere in tutti e due i modi, no? E si arrabbiano, dico, ma come? Io vengo a domandare a te, accademico della Crusca, autore di grammatiche, se si può dire in un modo o nell'altro, e tu mi dici va sempre bene? E allora si arrabbiano, quindi finisce l'amicizia. No, invece, perché vedete...
Dobbiamo andare un po' veloce perché
chiudo.
L'orologio scorre.
Ricordatevi che nella lingua non esistono solo le regole, esistono anche le scelte. Le regole non sono contrattabili. Io non posso dire noi ieri andremo alla mercati. No. Devo dire io ieri sono andato al mercato. Ma le scelte, la possibilità di dire obbedire o ubbidire, per esempio, le scelte invece esistono e sono entrambe corrette.
Grazie Isabella, ti ritroveremo quindi il martedì.
Martedì troverete Carlotta martedì prossimo,
ma poi
arrivo anch'io.
Arrivi grazie. Anche tu, grazie. Professor Patota, velocemente due domande in chiusura, 30 secondi per le risposte. Il dizionario, leggere un vocabolario è sempre una buona lettura, consigliabile?
Sì, se il vocabolario...
Lei è anche direttore scientifico della Treccani.
Non della Treccani, sono stato direttore scientifico del nuovo vocabolario Treccani. Purché il vocabolario sia scritto non in vocabolariese, ma sia scritto in un modo amichevole. Ecco, di nuovo con Valeria Della Valle abbiamo condiretto il nuovo Treccani, noi abbiamo cercato di scrivere un vocabolario in cui le definizioni fossero chiare e soprattutto in cui non fosse necessario, per capire una definizione, andare a cercare il significato di un'altra parola presente nella definizione. Vi faccio un esempio: belato, l'atto del belare. No, non va bene, perché a quel punto io devo andare a vedere il verbo belare. Abbiamo cercato di evitare questa strada.
So che c'è una parola che la fa volare, che è bellezza, e quindi lo diamo per assodato e per scontato, mentre una parola o un'espressione del suo lessico familiare.
Senza offesa.
Perché?
Perché la adopera mio figlio, che non ha seguito, devo dire, la mia strada. Mio figlio è ingegnere robotico, lavora a Google ed avete presente Sheldon Cooper?
Sì.
Lui è un po' come lui. Allora dice delle cose tremende a volte, tremende in tono assolutamente referenziale, e poi chiude dicendo, senza offesa però intanto te l'ha sparata.
Noi invece con piacere, con un'immensa piacere, oggi abbiamo ospitato il professor Giuseppe Patota, che lo ritroverete come sempre, come tutti i martedì, il martedì nella consulenza linguistica. Grazie mille, buona continuazione, buona conferenza stasera alla Biblioteca Cantonale, e mi raccomando, continui così ad illuminarci. Buona giornata a voi tutti.
Buona giornata.